Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
L'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
Una sola intervista oggi, che la divideremo in due parti, intervista a Marco Ferretti, che è un giornalista cinemusicale. L'ultimo suo libro, pubblicato dalla casa editrice Shutter, si intitola Dissonanza per un delitto, Ennio Morricone nel cinema thriller italiano. In questo lavoro Marco Ferretti ripercorre le composizioni e gli arrangiamenti del grande maestro in questo settore specifico. Ci pare ormai di conoscere tutto di Morricone, tanto è stata importante la sua presenza nel cinema, nella musica, un po' dappertutto, ma molto c'è ancora da scoprire, come nel caso del thriller italiano. E abbiamo parlato con l'autore ed ecco cosa ci ha raccontato. Ferretti, il titolo del tuo libro, Dissonanze per un delitto, sembrerebbe quasi impossibile capire che si tratta, tu stai parlando di Ennio Morricone, ecco, per cui qui c'è tutto qualcosa da spiegare ai nostri ascoltatori attorno a questa nuova, direi, immagine di questo grande maestro.
Sì, il titolo sembra quello di un film in realtà, ma la storia che io provo a raccontare attraverso 56 delle colonne sonore che il maestro ha composto per il cinema giallo e thriller è una storia senza dubbio un po' inedita per certi aspetti, un po' sconosciuta, un po' segreta. Questo titolo sintetizza al meglio quella che è una grande avventura, se vogliamo, della musica contemporanea, perché il maestro si è prodigato letteralmente nel comporre musica assoluta che ha adattato alle immagini del grande schermo, dissonante. Sul grande schermo venivano proiettate immagini a volte anche molto dure, difficili, sanguinose, le immagini di un cinema che nel frattempo stava cambiando pelle, e dai drammi degli anni 60, ai film gangsteristici, i primi mafia movie, si passava ai veri e propri thriller all'italiana, codificati al meglio poi da Dario Argento, con una trilogia che è conosciuta a livello internazionale. Dopodiché il maestro però ha partecipato anche a un'altra trilogia, quella di Elio Petri, che segna, se vogliamo, una seconda linea parallela accanto a queste sperimentazioni. Sono due linee che si incrociano come due binari e due treni che viaggiano veloci all'alba degli anni 70, ma che poi finiscono per, diciamo, limitare la loro percorrenza e arrivano alla soglia degli anni 80, quando ormai il maestro, diciamo, ha ottenuto, se vogliamo, un primo riconoscimento internazionale con la nomination agli Oscar per Days of Heaven, I giorni del cielo, il primo film di Terrence Malick, e ormai forse queste dissonanze, queste sperimentazioni sono un po' alle spalle, ma è una grande storia ed è una storia tutta da riscoprire.
Certo, effettivamente devo dire che è un libro molto interessante il tuo, anche perché ci fa capire che Ennio Morricone, con la sua ecletticità, con la sua capacità, non si è fermato davanti a niente, ogni sfida l'affrontava, anzi con gioia penso, non con preoccupazione.
No, affrontava sicuramente il lavoro con una mentalità rigorosa, dovuta anche agli insegnamenti ricevuti all'Accademia di Santa Cecilia, al Conservatorio qui di Roma, dal suo grande maestro Goffredo Petrassi. La sua abnegazione, la sua grande capacità di leggere il film come un critico, se vogliamo, ma allo stesso tempo dedicarsi allo stesso con un'attitudine creativa unica al mondo, che spesso facciamo fatica a riconoscere. Non parlo di me stesso, che sono un suo ammiratore, ma parlo a nome di tanti, poiché di Morricone si conosce troppo poco ancora, c'è tantissimo materiale che meriterebbe una nuova vita, se vogliamo, una riscoperta. non soltanto attraverso poi la diffusione dello stesso in supporti fisici, dal CD al ritrovato vinile, ma anche proprio di comprensione diversa, perché Morricone si è dedicato alla musica come nessun altro, ha una carriera lunghissima di oltre 60 anni tra concerti, musica assoluta, arrangiamenti per la musica leggera e soprattutto 600 colonne sonore, un qualcosa di incredibile, non senza dimenticare anche i tantissimi sceneggiati e serie televisive che sono stati commentati dalle sue note. Mi viene in mente la Piovra, tanto per fare un esempio,
certo.
Ma così come ci sarebbe drammi gotici, ce ne sarebbero tantissimi, anche differenti fra loro. Anche questi rappresentano comunque un importante terreno su cui cimentarsi. Il grande schermo a un certo punto ha iniziato a perdere qualche colpo, almeno parlando di quello italiano. All'alba degli anni Ottanta il cinema italiano ha vissuto un grande cambiamento, ha vissuto anche la sua prima crisi, ma il maestro intanto ha continuato a lavorare tantissimo all'estero. C'è un periodo, diciamo, americano di Morricone negli anni Ottanta, e dopodiché, ecco, lui non ha mai interrotto la sua vena creativa, non ha mai interrotto, anzi, addirittura molti riconoscono al maestro di aver aumentato, se vogliamo, il suo tasso di brillantezza con La leggenda del pianista sull'oceano, con Malena, con diversi lavori per Tornatore, che comunque è il suo grandissimo amico e forse, ecco, una delle persone che era in grado di in qualche modo di contrastare anche a volte il suo ego, non era facile.
È vero, un carattere. D'altra parte, un genio deve avere un carattere, così c'è poco da fare. E senti, tu ci hai parlato di Goffredo Petrassi, il maestro, il suo maestro, e anche qui quanto Morricone ha giocato questo insegnamento nel suo lavoro, in particolare penso proprio per i thriller.
Assolutamente, il contributo di Petrassi all'opera morriconiana è tangibile, perché gli insegnamenti in materia di musica assoluta, musica dissonante, musica aleatoria, derivano comunque dall'aver trascorso tantissimo tempo a stretto contatto con il suo mentore, un mentore che forse non apprezzava particolarmente le scelte lavorative iniziali di Morricone, vale a dire arrangiatore per la musica leggera, direttore dell'Orchestra Sinfonica B della RAI e poi in seguito compositore per la colonna sonora del Federale di Luciano Salce, uno dei suoi primissimi lavori, e in seguito poi i Musicarelli e i primi western.
Termina la prima parte dell'intervista a Marco Ferretti su Ennio Morricone. Lasciamo come sempre spazio alla regia e noi ci risentiamo fra poco per la seconda parte dell'intervista.
I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Cause the love that she gave every day wasn't able to make it up for you to be open wide. No. And every time you speak her name, does she know how you told me it all through till you die? Till you die, but you're still alive, and I'm here.
La stella polare all'inizio della carriera di Morricone. Tutto quello che Petrassi ha insegnato, Morricone lo ha tramandato a noi in note. Petrassi era probabilmente anche più rigoroso, anche più severo del maestro stesso. E quello che lui gli ha insegnato, se vogliamo, è non soltanto. Anche Petrassi è stato un compositore per colonne sonore, rarissimamente, ci sono pochi esempi, ma gli ha insegnato a capire fin dove la musica poteva arrivare, fin dove la musica poteva raggiungere lo spettatore, fin dove la musica naturalmente doveva anche fermarsi. E questa musica così complessa, che poi viene riadattata da Morricone all'interno comunque del cinema giallo e thriller sui generis, anche poliziesco se vogliamo, con Milano odia, la polizia non può sparare, o ecco, San Babila ore 20, un delitto inutile, visto che ecco, sono titoli vicini in qualche modo alla radio, ma Morricone riadatta tutto quello che è stato l'insegnamento di Petrassi, e lo fa suo, e una volta che lo ha fatto suo non fa altro che replicarlo, anche a volte citandosi e a volte addirittura azzardando. Certo. Pensiamo appunto a una produzione, quella per film minori a torto di serie B, snobbati dai critici, la cui musica è completamente dissonante, la cui musica è completamente aleatoria, ed è una musica improvvisata, ed è una musica affidata poi ai suoi grandi musicisti, ai suoi grandi solisti dell'orchestra, Alessandro Alessandroni, Bruno Battisti Damario, Edda Dell'Orso e ancora Vincenzo Restuccia, insomma sono tanti quelli che hanno contribuito alla riuscita di questo opere e la registrazione delle stesse con Bruno Nicolai, nella maggiore delle ipotesi, come direttore d'orchestra.
Marco Ferretti, grazie, grazie di questo libro, di questo tuo contributo. Quante cose non sappiamo di Morricone, ma cominceremo a impararne di più leggendo appunto quello che hai scritto, anche perché io credo che Morricone fosse anche un maestro negli effetti speciali della musica.
Assolutamente sì, anche questo è verissimo. Morricone è stato forse il più grande, se vogliamo, conoscitore di cinema italiano, perché si è confrontato letteralmente con tutti, con tutti i generi, dal western al dramma, dal film in costume storico al film di guerra, ai gialli, thriller, addirittura Rape and Revenge. Io nel libro ne parlo di due, L'ultimo treno della notte e Autostop Rosso Sangue, che sembrano titoli lontanissimi dal Morricone di Mission, dal Morricone che collabora con Brian De Palma, dal Morricone comunque patinato da Oscar, che però in realtà, anche per The Hateful Eight, se vogliamo, recupera proprio questo tratto sperimentale e riadatta delle composizioni pregresse, tratte comunque dai suoi archivi per La Cosa, The Thing di John Carpenter, un film di fantascienza, e offre a Tarantino le migliori soluzioni possibili per un thriller claustrofobico ambientato sulla neve come Il Grande Silenzio di Sergio Corbucci. Ma quello era un western con bounty killer. Ed è fantastico tutto questo. Quindi i suoi effetti speciali sono stati proprio quelli in grado di sorprendere il pubblico, lo spettatore, ma anche l'ascoltatore. Oggi noi che ascoltiamo i suoi dischi all'interno delle nostre case, con Spotify, con il vinile, con il CD, non importa, e noi letteralmente sobbalziamo dai divani alle sedie, perché Morricone non è soltanto però paura, terrore in note, è anche musica lounge meravigliosa, bossa nova, penso a Metti una sera a cena, per fare un esempio su tutti, e musica commovente come Giù la testa. Ma gli esempi possono essere tantissimi.
Certo, certo, Marco, grazie, grazie molte, grazie per questo tuo libro, e buon lavoro.
Grazie ancora, ringraziamo naturalmente gli editori del libro Shutter Edizioni.
Certo.
E a presto.
Termina qui la nostra trasmissione, grazie agli ascoltatori di Radio Rinzutti in Blu, da Iaia Barzani.
Shine like silver, honey, look like I could go.